Peccato devo dire che ancora una volta che sono molto contento di essere qui con voi, questo appuntamento annuale, che è la quarta, quinta, volta, sesta.
Ho perso il conto anch'io.
Sicura la mia agenda con una cornicetta decorata, e per dimostrare che ci tengo ad essere ogni anno con voi, ho già pubblicato un altro libro. Sperando che possa essere considerato tra quelli che saranno presentati l'anno prossimo. Gaiani, come altre volte, ha fatto un lavoro eccellente di collegamento tra temi specifici del libro e un quadro generale che si chiama globalizzazione, crisi della politica, crisi dei sistemi politici. E io consento con molti aspetti della sua analisi, compreso quello di non essere per niente neutrale. Io cerco di arrivare alla non neutralità esaminando i pro e i contro, le ragioni, le contro-ragioni, le perizie, le contro-perizie, ma ad un certo punto occorre prendere partito per qualcosa, e questo anche in questo libro, che è uno dei più tecnici che ho scritto, nell'insieme si vede. Dato che disponiamo di questo quadro complessivo che è già costruito da Gaiani, io toccherei alcuni temi più specifici traendoli dal libro, che non è un libro contro la tecnologia, è un libro a favore della tecnologia, che potrebbe essere, per certi aspetti è stato, un bene pubblico globale, a fronte dei rischi che si possa convertire in un futuro non lontanissimo in qualcosa che somiglia a un male pubblico globale. Riassumerei la questione in poche parole dicendo questo: la tecnologia ha una influenza enorme sulle nostre vite, è uno dei fattori che hanno maggiormente condizionato, anche per il passato, il mondo in cui siamo cresciuti, la nostra vita, le nostre vite. È un fattore che, dotato di questa enorme influenza, questo enorme potere, perché Jonas ad esempio parla di potere della tecnologia e quindi della responsabilità della guida. Beh, a fronte di questo immenso influenza e potere, la tecnologia non è soggetta ad alcun tipo, ad alcuna forma di controllo o verifica democratica. E il punto critico è un po' questo: nell'assenza continuata, nell'assenza prevedibile di verifiche di controlli democratici, la tecnologia potrebbe ribaltarsi da bene pubblico il male pubblico globale, e nel libro esprimo una serie di considerazioni in differenti saggi che vanno in questa direzione. Nello sfondo, ma lo ripeto poi in diversi capitoli, c'è la constatazione dei grandissimi benefici che la tecnologia ha recato a noi e anche alla generazione, una o due generazioni prima di noi, nell'arco di un secolo, diciamo. La speranza di vita, secondo il metro che si usa, ma comunque è aumentata intorno ai 25-30 anni nell'arco di un secolo, e in questo momento sta aumentando di 3 mesi ogni 2 anni in un paese come l'Italia. È un fatto assolutamente straordinario, inesperato, inspirabile ancora pochi decenni fa. Godiamo di un livello di vita che non è comparabile a quello in cui vivevano i nostri nonni, da ogni punto di vista, che godiamo di quel livello di vita lavorando mediamente 1600 ore l'anno invece di 2500 e compiendo un rito sommato meno fatica. Questo fa di noi, quando compiamo delle decisioni, quando prendiamo delle decisioni tecnologiche, dei decisori, degli attori sociali altamente razionali, perché ne siamo consapevoli o no, nello sfondo delle nostre decisioni ci sono quegli scopi: il migliore del benessere, l'allungamento cronologico della vita, ma anche il miglioramento della qualità della vita sino ad età avanzata, la possibilità di lavorare meno e di leggere o viaggiare di più e altre cose del genere. Il rischio è che questa nostra forma di razionalità quotidiana, perché moltissime nostre azioni quotidiane sono decisioni di tipo tecnologico, usare questo tipo di registratore invece di quello o viceversa è una decisione tecnologica, lo è cambiare il cellulare, usare l'auto invece della bicicletta o la bicicletta invece dell'auto e mille altre cose del genere, decisioni micro che moltiplicate per miliardi in un grande paese come il nostro e per centinaia di miliardi al giorno su scala mondiale, costituiscono un flusso di processi che potrebbe anche ribaltarsi nel suo contrario. La razionalità locale di ciascuno di noi potrebbe diventare una forma di irrazionalità globale e molti segni che richiamo in alcuni capitoli del libro vanno precisamente in questa direzione. Qualche indicazione più specifica sui rapporti tra tecnologia e democrazia. Ma noi siamo oggetto di noi non solo popolazione italiana, ma popolazione europea e gran parte della popolazione del mondo, siamo oggetto di vari tipi di sperimentazioni tecnologiche senza che nessuno ci abbia consultato e senza che la massa di noi abbia nemmeno una vaga idea di ciò che è veramente in gioco. Nel primo capitolo del libro ne richiamo 3 o 4 di questi esperimenti globali fatti a carico nostro, senza che nessuno ci abbia chiesto il consenso, e poi li riprendo in altre parti. Ci sono sperimentazioni connesse alle biotecnologie, ma per essere più precisi, alle biotecnologie verdi, ossia agli organismi geneticamente modificati a destinazione alimentare. E la destinazione alimentare degli OGM è col minimo doppia. Molti prodotti OGM, ad esempio il mais transgenico, servono ad alimentare animali che poi fanno parte del ciclo alimentare degli esseri umani, e nel contempo però in misura più o meno elevata, più o meno evidente, più o meno surrettizia, gli OGM verdi, ossia gli alimenti geneticamente modificati, entrano anche nella nostra alimentazione, l'alimentazione di centinaia di milioni di persone nel mondo. Il primo tipo di impiego delle tecnologie verdi, delle biotecnologie verdi, cioè l'alimentazione degli animali, procede ormai su una vastissima scala. Nel mondo vengono prodotte centinaia di milioni di tonnellate di mais transgenico che vanno a finire in grandissima parte nell'alimentazione del bestiame in tutto il mondo. Nonostante qualche cautela, qualche freno della Commissione europea anche nelle dell'alimentazione del bestiame che arriva poi sulle nostre tavole. Sono stati piantati milioni di alberi transgenici, questi non finiscono direttamente nel circuito alimentare, ma in qualche modo sono ad essi connessi, perché molti processi di fotosintesi, di impollinazione, di migrazione, di popolazioni batteriche passano attraverso qualche tipo di pianta, di arbusto, di fiore e simili. Quando si tocca questo tasto vengono prodotti fior di rapporti i quali dicono che gli alimenti transgenici sono assolutamente qui. Questa da una parte è un'evidenza scientificamente fondata e dall'altra è un'affermazione quasi catastrofica di ignoranza, perché sono stati fatti moltissimi esperimenti e sono stati scritti moltissimi rapporti da organismi autorevoli come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ogni organizzazione internazionale ha i suoi rapporti, la Commissione Europea ne ha prodotti molti, gli istituti nazionali di sanità svolgono le loro verifiche, ma i problemi sono due. Il primo è che un conto è un livello basso zero di nocività o tossicità a breve periodo, e su questo le verifiche fatte possono darci tranquillità. Ma il fatto è che i geni non stanno fermi, vanno un po' dappertutto anche negli organismi, e non sappiamo, perché non è stato possibile, perché non è tecnicamente possibile verificarlo, che cosa succede in moltissime parti del corpo umano una volta che sia alimentato con cibi transgenici per un certo numero di anni. Quindi anche per quanto riguarda nocività e tossicità va tutto bene nel breve periodo, vi sono molte tossicità a un periodo un po' più lungo. Forse più ancora importante è il fatto che i geni modificati, gli alimenti, le piante geneticamente modificate, entrano nell'ecologia complessiva dei sistemi che supportano la vita. I sistemi che supportano la vita di oggi sono il prodotto di 5 miliardi di evoluzione di miliardi di geni differenti. Nessuno è in grado di dire che cosa significa inserire geni artificiali in un circuito che si è evoluto per conto proprio per 5 miliardi di anni. È come mettere un ferretto nell'ingranaggio di una macchina complicatissima e constatare che al momento non succede niente, ma non si sa bene che cosa potrà succedere molto tempo dopo, e molto tempo dopo possono essere generazioni dopo, perché l'evoluzione è un meccanismo di per sé lento. Queste sono opinioni che traggono da rapporti scientifici, perché per ogni rapporto favorevole agli OGM a fine alimentare, quindi mi riferisco non alle biotecnologie in generale, ma a questo specifico settore, se ne possono esaminare altri che dicono cose molto differenti o contrarie. C'è un aspetto che richiamo soprattutto nell'ultima parte del libro, che è dedicato alle politiche della scienza e alla manipolazione dell'informazione scientifica. Ad esempio, un rapporto molto molto recente, credo 2006 o giù di lì, della Commissione Europea, che nell'insieme è, così come è stato pubblicato e diffuso dalla stessa Commissione, è sostanzialmente favorevole agli OGM per uso alimentare. Specifico sempre che di questo parliamo e non di altre biotecnologie che hanno altre finalità, altri problemi che scegliere. Ora, di questo rapporto esistono diverse versioni, con alcuni paragrafi e capitoli in più, e i capitoli che non sono giunti a conoscenza del pubblico sono pieni di riserve, punti interrogativi, incognite, sottolineature, richiami a fare attenzione, inviti a usare il famoso principio di precauzione. Intorno a questa terminologia, come a molti altri, c'è il problema rilevantissimo della verifica democratica, del controllo democratico della produzione, della diffusione, della circolazione dell'informazione scientifica, in modo che le persone possano capire e decidere. Ci sono un altro paio di tecnologie sulle quali il dibattito scientifico è molto vivace, meno nel nostro paese, anche se le cose stanno cambiando. Una è quella delle telefonie cellulari, telefonie fondate sulla raggi e quindi sui campi magnetici o elettromagnetici. Se volete avere un'idea di cos'è un campo elettromagnetico, lasciate il telefonino acceso vicino a un computer portatile che telefono a 10-15 cm di distanza, e provate a fare una chiamata e sentite come si arrabbia il computer. È stato investito da un campo elettromagnetico che è il medesimo che investe il nostro cervello, il condotto auricolare e altre parti della nostra capo ogni volta che utilizziamo il telefono e riceviamo una chiamata. Sono state fatte molte ricerche, una ricerca che cito, imponente, danese, fatta su 400.000 persone che per 10 anni hanno usato il telefono cellulare, giunge a conclusioni confortanti. Non c'è nessuna evidenza su una relazione tra uso del cellulare e vari tipi di patologie che possono investire il cervello, il timpano, altri tessuti soft nel capo e cose del genere. La questione parrebbe risolta con la ricerca di questa imponenza e di questa durata, ma non è affatto così, sostengono molti esperti del ramo, compreso un gruppo di scienziati italiani che ha rilasciato circa un anno fa una importante dichiarazione che si chiama Dichiarazione di Benevento. E la Dichiarazione di Benevento dice due cose. In sostanza non ne sappiamo nulla. Non tanto, non soltanto sull'uso personale del cellulare, ma sulla diffusione dei campi elettromagnetici, dovuto al fatto che per arrivare al telefono bisogna produrre delle onde elettromagnetiche che girano per le nostre città e per i nostri paesi, che a un certo punto danno luogo a una comunicazione. La numerosità e densità di campi elettromagnetici, in presenza anche di innovazioni come il Wi-Fi, la telefonia, non solo la telefonia ma anche i computer collegati in rete, internet via internet senza filo o WiMAX, internet a banda larga senza filo. Bene, il numero e l'intensità di questi campi sono aumentati tra alcune decine di migliaia di volte a circa un milione di volte in città fortemente cablate nell'arco di 10 anni. Non si è mai visto un incremento di campi elettromagnetici di questa portata e di questa imponenza. E intorno ad essi se ne sa molto poco. Stiamo tutti facendo degli esperimenti, stiamo tutti volenterosamente collaborando a questo esperimento, non soltanto ogni volta che telefoniamo via cellulare, che di per sé è una tecnologia di grandissima utilità, ma anche ogni volta che stufi di avere in casa, in ufficio, chilometri di cavi in cui si inciampa, tirano giù il computer e altre cose, passiamo a una tecnologia senza, una tecnologia wireless, una tecnologia senza fili, che vuol dire una tecnologia radio, anziché cablata. Un terzo e ultimo aspetto, l'ultimo esperimento che, a cui stiamo collaborando senza che nessuno ce l'abbia chiesto, riguarda la famosa privacy, la privatezza, eccetera. Qui siamo di fronte ad una convergenza di numerose tecnologie che hanno poi come supporto integrato, integrare il web, internet, eccetera. Ma le tecnologie sono di molti tipi, ci sono le tecnologie della videosorveglianza, le migliaia di telecamere che spuntano in tutte le città, ci sono le carte di identità elettroniche e molte altre card che recano un chip incorporato e molte altre tecnologie che rilevano e memorizzano voi su microchip, voi su computer di portate a potenza più o meno grandi, miliardi di dati personali. E le banche dati in cui finiscono poi questi miliardi di dati personali crescono ogni giorno. E ci sono innumerevoli banche che vanno dalle anagrafi comunali alle banche dell'INPS, alle banche della polizia, alle banche degli istituti di assicurazione, alle banche di dati di tipo sanitario e così via. Gli americani, un meraviglioso paese in cui spesso succede il peggio di quello che uno può immaginare, ma da dove spesso viene anche il meglio di quello che uno possa immaginare, hanno cominciato a pubblicare libri sulla morte della privacy intorno al 1999-2000. Il tema finora è stato accostato da vari punti di vista, ma non da quello ancora della convergenza di almeno due dozzine di tecnologie di rilevazione e memorizzazione di dati personali che convergono tutte nel web, che transitano tutte nel web. Il fatto che transitano nel web significa che chiunque oggi si trova esperto, se è in grado di pagarlo, si trova esperto magari negli Stati Uniti collegandosi con Skype o comunque via internet, può sapere praticamente tutto di ciascuno di noi e usarlo poi nei modi più diversi. E quasi tutti di questi modi violano la privatezza, la privacy, perché noi vorremmo poter gestire i nostri dati personali. Uno può essere d'accordo nel far vedere la propria cartella clinica al partner o al partner, un po' meno di farla vedere al proprio datore di lavoro, una compagnia di assicurazione o qualche altro soggetto. Sono nate due industrie dalla incombente morte della privacy. Una prima industria è l'industria dell'estrazione dei dati, data mining, in americano, aziende specializzate che per un pagamento che negli Stati Uniti può essere tra alcune decine e poche centinaia di dollari permettono in 48 ore al massimo di costruire un profilo completo di chiunque di voi, di noi, di me, eccetera. I libri che abbiamo letto, i viaggi che abbiamo fatto, le persone che abbiamo frequentato, i ristoranti dove ci siamo recati recentemente, le preferenze politiche, non parliamo di preferenze religiose, le visite che abbiamo fatto, le medicine che abbiamo acquistato, praticamente tutto per poterlo utilizzare poi in vari modi. Negli Stati Uniti è normale che un datore di lavoro chieda un profilo clinico di una persona che pensa di assumere, che può essere tanto un commesso quanto invece una persona destinata a un incarico un incarico importante. Negli Stati Uniti il prezzo per una cartella clinica completa e altre cose del genere è di $200, ma i prezzi stanno scendendo. Negli Stati Uniti, ricordiamoci, ci sono leggi addirittura che risalgono intorno al 74-75, circa il divieto di utilizzare dati depositati, ad esempio, nei computer del Servizio Sanitario Nazionale per ricerche che non siano scientifiche. Basta il fatto che l'industria del data mining, dell'estrazione dei dati, ha fatto tali passi avanti, sfruttando le giunture del web, il cablaggio, naturalmente le onde radio, il wireless, eccetera, per cui senza consapevoli ed amplissime politiche tecnologiche in questo campo l'estinzione della privacy pare essere ormai assicurata. È nata anche una controindustria che non ha peso nemmeno i fondi della prima. In alcuni grandi dipartimenti americani si sono specializzati nel contro data mining, nella controestrazione, ovvero in tecnologie che rendono più difficile o molto più costoso l'estrazione dei dati. Ci si può dire, si legge di continuo, ci possiamo dire tra noi che si può fare una legge un po' più stringente, che diventa un po' più severa e altre cose del genere. Ma il problema è la natura stessa delle tecnologie, il modo in cui nasce, si sviluppa, viene sostenuta tutto sommato da ciascuno di noi, perché ad esempio, un cito nel libro, uno di questi dipartimenti ha fatto un concorso per aspiranti difensori della privacy, e cioè giovani borsisti, laureati o a livello master, ai quali si chiede di proporre un progetto per rendere più sicuro il web 2.0, il prossimo web 3.0. E il bando di concorso elenca non meno di 50 punti dove chi conosce il web può in qualche modo captare delle informazioni che senza nemmeno entrare direttamente in banche dati. Questo è il fatto che le informazioni scorrono o nell'aria attraverso wireless o attraverso cavi, fibre ottiche, eccetera, e ci sono almeno una cinquantina di punti che questo dipartimento segnalava, diciamo, se volete scrivere un articolo che abbia buona probabilità di essere preso in considerazione, tenete presente che ci sono queste 50 vulnerabilità tecnologiche nel web. Ci vuole altro che una legge per porre rimedio a sviluppi tecnologici di questo genere. Vuoi concludere semplicemente con due richiami? Uno è il fatto che la democrazia è fatta anche di qualità del lavoro, o dovrebbe essere fatta di qualità del lavoro, opportunamente richiamato anche Gaiani prima. Ora, il tema della qualità del lavoro era un tema molto vivace, molto discusso, su cui si faceva molta ricerca quando io ero giovane, molti anni fa. I sociologi facevano ricerca, i sindacati se ne occupavano a fondo, c'era un discreto numero di dirigenti e anche di imprenditori che si preoccupavano di offrire a impiegati, operai, tecnici, ma soprattutto alle fasce medio-basse delle forze di lavoro, un tipo di occupazione, un tipo di lavoro che facesse crescere le persone, che sviluppasse la loro intelligenza, che dopo 5-10 anni potesse consentire alle persone di dire conosco qualcosa di più, so lavorare meglio di quanto non sapessi quando sono entrato. Dopo gli anni 70 questa tematica è sparita tra i sociologi, è sparita gran parte della sociologia, ma è sparito come interesse, è sparito nelle imprese che devono occuparsi di altro, è scomparso anche tra i sindacati. Oggi uno, magari c'è qualcuno presente, ma se uno parla con un sindacalista dice ma il problema della qualità del lavoro, delle mansioni ripetitive, quel sindacalista dice ma dobbiamo occuparci tanto perché ogni giorno è emergenza e dobbiamo occuparci delle fabbrichette o delle fabbricone che chiudono, non c'è tempo né energia per la qualità del lavoro. Ora, l'informatica si pensava fosse e potrebbe oggi più che mai essere un potente alleato, un potente fattore di miglioramento e di sviluppo della qualità del lavoro. Può rendere il lavoro più intelligente, più professionale, può far crescere le persone invece di consumare le competenze, in modo che il direttore delle risorse umane chiama un signore, una signora quanta, e gli dice ci spiace ma lei è tecnologicamente obsoleto perché sa, sono arrivati i computer, il web, il disegno automatizzato, altre cose del genere, non sappiamo più come occuparla. L'informatica è entrata negli stabilimenti, è entrata attraverso i robot, i sistemi automatici, le soluzioni, i computer che tanti usano, ma per quanto riguarda il legame diretto con il lavoro, l'informatica è entrata sotto forma di computer che sostituisce il cronometrista. Una volta c'era il cronometrista, camice bianco, tavolta nero, tavoletta rigida con il clip in testa all'americana, che cronometrava il movimento dei tempi, li segnava, notava i peggioramenti o i miglioramenti e poi stabiliva quali erano i tempi da rispettare per un certo livello di cottimo, eccetera. Quasi dovunque quel signore lì è scomparso, è stato sostituito da un computer, che ha un nome che dice computer per la misura dei movimenti e dei tempi, non soltanto misura i tempi, ma come faceva il cronometrista prescrive anche i movimenti e i gesti. Non più il cronometrista, ma il computer che mi dice se vuoi fare quel bicchiere, questo gesto qui perde tempo e non va bene, devi usare piuttosto questo, o magari spostarlo se sei un destrozzo, lo sposti dall'altra parte. L'informatica è stata utilizzata per produrre macchine ingegni di questo tipo, mentre ben lontano dall'essere utilizzata per rendere ad esempio un po' più intelligenti, un po' più democratici, un po' più partecipativi i lavori, l'occupazione, i posti di lavoro. Non ho in mente, e ci spendo almeno 70 pagine nel libro, non ho in mente la democrazia del bottone, la electronic democracy o la computer democracy o altre cose del genere. Prima del bottone da schiacciare vengono i programmi, e i programmi sono alberi di decisione che possono essere elaborati da singoli gruppi di persone che non sono responsabili di nulla nei confronti di nessuno, oppure possono essere molto più allargati e partecipati, possono essere compresi e possono essere oggetti di intervento anche da parte di molte persone che poi alla fine schiacceranno o no un bottone per prendere una certa decisione, ma che avranno capito il senso di quella decisione perché hanno lavorato alla costruzione del programma. Concludo con qualche parola sul sottotitolo. Il sottotitolo sono conoscenze tecniche scientifiche e scientifiche come beni pubblici. La conoscenza di per sé sembra avere il connotato di bene pubblico, che è una definizione tecnica, una definizione precisa. Un bene pubblico è qualcosa che presenta congiuntamente le caratteristiche della non rivalità e non esclusività. Non rivalità nel senso che se uno lo consuma, un altro non è privato della possibilità di consumare quel bene. E non esclusività nel senso che è difficile vietare a qualcuno di accedere a quel bene. la conoscenza in astratto possiede queste caratteristiche. Se io faccio lezione, l'ho fatta per diversi decenni, e trasmetto un insieme di conoscenza a 30 o 40 giovani, non per questo ne resto privo, l'ho diffusa, ma le due cose non sono rivali. Così come se una biblioteca è pubblica, è difficile vietare a qualcuno di assorbire conoscenza dei libri che in essa vi sono depositati. Quello che sta avvenendo è che in molti ambiti tecnologici e scientifici le conoscenze stanno conoscendo varie forme di privatizzazione, che prendono l'aspetto, prendono la forma giuridica di una esasperazione della protezione della proprietà intellettuale, che vuol dire che tutto diventa brevettabile. E probabilmente non lo sapete, ma qualcuno dei vostri geni è stato già brevettato e qualche casa farmaceutica potrebbe farvi causa perché usate indebitamente un gene che è stato brevettato da qualche laboratorio, sito da qualche parte. È qualcosa di più di una battuta, perché in molti campi, ad esempio nell'uso di erbe, piante, vegetali che hanno proprietà farmaceutiche, sta avvenendo precisamente questo, che qualcosa che la natura ha prodotto nel corso di 5 miliardi di anni viene brevettato da qualcuno e quella conoscenza poi viene preclusa ad altri, diventa soggetta a rivalità e a esclusività, si rovescia nel suo contrario.
Anche lo Stato recentemente, gli americani volevano ricordare il piccolo spazio sul pianeta.
Sì, io parlo del... si possono aggiungere molte altre materie, ma parlo specificamente di conoscenze, cioè di queste cose fluttuanti, imponderabili, eccetera. Beh, il connubio tecnologia e scienza, la scienza è sempre più tecnologica, la scienza è sempre più incorporata dentro la tecnologia, e questo fa sì che in ciascuno dei punti dove la scienza è incorporata in una tecnologia ci sia la possibilità di fare di quel punto un mercato, c'è la possibilità di privatizzare la conoscenza, c'è la possibilità di chiedere a qualcuno che paghi al fine di utilizzarla. Con situazioni anche paradossali, perché ad esempio un ricercatore universitario delle pubbliche università pagate con pubblico denaro compie una ricerca. Questa non viene nemmeno pubblicata, perché ormai si pubblica di meno, le riviste sono elettroniche, i dati e i modelli vanno in banca dati elettroniche, le conoscenze vengono depositate o in una biblioteca elettronica o in una banca dati elettronica o in ambedue, e 2 mesi dopo, 6 mesi dopo, quei ricercatori devono pagare a caro prezzo l'accesso alle conoscenze che loro stessi hanno prodotto con pubblico denaro. Questo fa parte del problema generale della mercatizzazione delle università, il fatto che molti dipartimenti universitari sono diventati propaggi di grandi aziende. Gli inglesi hanno coniato memory di una battuta di Eisenhower, l'espressione complesso militare accademico industriale. Eisenhower si era fermato a militare industriale, gli inglesi recentemente hanno coniato questa tripla denominazione. Il mantenere le conoscenze come bene pubblico e far sì che ciò che è nato in base a investimenti, a spese, a impegni pubblici, non si trasformi poi in un bene esclusivamente privato, è un altro grosso tema della politica contemporanea, a condizione che questa si renda conto che il nesso tra tecnologia e democrazia sono molteplici, profondi, difficilmente sondabili, e soprattutto che siamo praticamente all'inizio dell'esplorazione di un campo estremamente, estremamente vasto. Ho cercato con questo libro di scavarne, coltivarne un piccolo anno. Grazie.